considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Insomma, lo sapete, lo avete sentito anche dal notiziario appena concluso, oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Io sono sempre molto scettica, molto preoccupata, non solo per la plastica, ma perché proprio oggi in Europa potrebbe essere votato il declassamento della protezione del lupo e vabbè, questo sapete che mi sembra gravissimo. Però vi avevo detto che vi avrei parlato da qui a domani dei tre appuntamenti che Considera l'Armadillo ha messo in piedi per voi ascoltatrici e ascoltatori alla nostra festa, quella all'Expo P Paolo Pini. Bene, sto andando un po' come il gambero a ritroso, quindi ieri vi ho parlato di Cryspiracy, il film che verrà proiettato domenica sera al Teatro La Cucina alle 20:45 e degli ospiti con cui commenteremo insomma questo film adesso, sempre facendo un passo indietro, del resto a noi piacciono i gamberi, vi parlo di quello che avviene domenica alle 13:30, proprio all'ora di pranzo, perché alla Pedana del Faggio, lì all'Expo P Paolo Pini, ci sarà un incontro che io ho un po' titolato La gioia in tavola, perché con me ci saranno Federica Giordani, che è direttrice e fondatrice di Vegolosi.it, assieme alla chef Sonia Maccagnola, e ci sarà anche Bianca Nogara Notariani. Insomma, quindi sarà una chiacchierata su come si può mangiare in modo gioioso per tutti, mettiamola così. Allora, l'appuntamento è alle 13:30 di domenica alla Pedana del Faggio, quindi vi aspettiamo numerose e numerosi. Oh, ma adesso do il benvenuto, lo ringrazio per l'attesa, a Francesco Castaldo, che è del Rifugio Miletta. Buongiorno.
Buongiorno Letizia e ciao a tutte e tutti.
Cecilia. Io sono Di Lieto, uno ogni tanto pensa che io sia anche Letizia. Quindi...
Scusami.
Ma figurati, Francesco Castaldo. Allora, io dico Rifugio Miletta, ma in realtà parliamo di una realtà molto più complessa, perché oltre a essere un rifugio, Miletta è anche un CRAS insomma, a che punto siamo per la costruzione dell'ospedale?
Allora, noi magari riassumo brevissimamente per chi non lo sa, stiamo cercando di finanziare la costruzione di un ospedale per gli animali selvatici, una struttura più professionale rispetto a quella che abbiamo adesso, perché stiamo utilizzando le sale della casa di Alessandra per fare un CRAS.
Sì.
O lo Stato ti dice, puoi fare un CRAS che non c'ho il soccorso dei selvatici nel tuo territorio? E tu rispondi sì, ho le competenze e l'esperienza, non ti dice ecco la struttura, ti dice... va bene, ti do 1.000 euro all'anno per fare questo servizio. Sì. Siamo arrivati a soccorrere 2.500 animali in un anno e quindi la casa di Alessandra diventa affollata per continuare, certo, ad aiutare tutti questi animali, quindi da un po' di tempo abbiamo deciso che sarebbe stata necessaria una struttura professionale. Abbiamo collaborato con il comune per fare una piccola modifica parziale al piano regolatore per permetterci di costruire questa struttura sui terreni che già sono dell'associazione, e questo passaggio è andato in porto, e adesso dobbiamo però finanziarla abbiamo pensato di finanziarla con 3,5 per mille, quello del 2023, 2024 e 2025. Quello del decisivo sarà quello del 2025 e del 2024 che si stabilisce quest'anno, che le persone stanno decidendo adesso a chi devolverlo. Se nelle nostre previsioni riuscissimo ad ottenere almeno 5.000 scelte, cioè 5.000 persone che devolvono il loro 5 per 1000 a Rifugio Miletta, l'anno prossimo, quando usciranno i risultati, quindi indicativamente a giugno, dovremmo essere in grado di partire con i lavori e quindi, ecco, per fine anno di avere questo ospedale funzionante.
E questa è un discorso di prospettiva, insomma, quello che state cercando di raggiungere, e considera l'Armadillo è naturalmente con voi in tutti i sensi. Però hai detto, Francesco, più di 2.000 animali soccorsi nel 2024, e insomma, noi sappiamo che è un'impresa pazzesca quella del recupero degli animali, della diagnosi, della cura, del possibile rilascio in natura, perché poi questo è lo scopo vostro, quello di rilasciarli in natura.
Sì, esatto. 2500. Il nostro scopo è compensare i danni che fa l'essere umano agli animali selvatici, a volte volontariamente, a volte involontariamente. La maggior parte degli animali che soccorriamo è perché nel loro percorso hanno incontrato l'essere umano. Molte persone, guardando questi dati, dicono o traggono conclusioni errate: c'è un'invasione, il numero di animali selvatici sta crescendo sempre di più. In realtà stiamo riducendo i loro spazi, ed è per questo che si crea un conflitto di coabitazione che in alcuni casi si risolve con degli investimenti di animali selvatici lungo le strade, che purtroppo coinvolgono anche delle persone oltre che l'animale stesso.
Certo.
Altri casi in intolleranza totale ed incapacità di coabitazione, tale per cui ci sono alcune categorie che dicono l'unica soluzione al problema di coabitazione sullo stesso pianeta di tutte le specie che lo dovrebbero abitare è niente le altre specie che non siano gli esseri umani. Purtroppo il periodo politico è quello che è, e la politica in questo momento sta dando molta corda a queste idee e sta cercando di accontentarle.
E questo decreto legge sul mondo venatorio, sulla questione della caccia, che sta girando ormai da quasi un mese, è qualcosa di davvero inquietante, perché per quello che abbiamo letto è veramente improponibile, eppure comunque si prova pezzetto per pezzetto, no? Un po' come il decreto sicurezza, no? Sono queste cose che un pezzetto alla volta erodono un sistema. Vabbè, ma queste sono le mie considerazioni. Francesco Castaldo.
No, ma ti do talmente ragione, tant'è che le richieste sono talmente alte e assurde e contrastano la normativa attuale europea, che o c'è in programma anche il cambiamento della normativa europea, cosa possibile visto che ci sono già riusciti con il lupo, oppure hanno sparato così alto per riuscire a ottenere una piccola parte di quello che richiedono, che comunque è una situazione molto peggiorativa rispetto a quella attuale.
Certo. Senti una cosa, Francesco Castaldo, parlavamo del soccorso dei selvatici, che è una parte enorme del vostro lavoro, estremamente impegnativa. Mentre stavamo in attesa di andare in onda, c'era un passaggio di consegna tra te e Alessandra Motta, e c'era il volpino, cioè, voglio dire, dove lo metto e via di
sì. Un po' di retroscena prima di andare in onda.
Certo. Quindi insomma siete sempre costantemente impegnati, tant'è che io, per riuscire a parlare con Alessandra, devo fare i salti tripli e quadrupli, ma figurati. Però ecco, questo diciamo che è uno dei periodi dell'anno in cui il vostro lavoro è sconvolgente per certi versi, perché è il momento della riproduzione degli animali, nascono i piccoli, eccetera eccetera, e voi vi trovate molto spesso a come dire, dover soccorrere animali e cuccioli che in realtà non andrebbero soccorsi. Vuoi aiutarci a capire perché e di cosa sto parlando?
Molto volentieri. Il mondo degli animali selvatici è fantastico, appassionante ed è molto diverso rispetto a quello di cani e gatti, che sono gli animali con cui siamo abituati a convivere. Tante persone si rapportano agli animali selvatici come farebbe il proprio gatto, e quindi, per esempio, trovando un animale selvatico da solo, pensano che abbia bisogno di aiuto, come succederebbe per un cane o per un gatto.
Sì.
Non sempre è così. È un mondo complesso, ci sono alcune distinzioni, cercherò di essere brevissimo e di fare delle macro di dare delle macro idee su come e quando bisogna intervenire.
Sì, anche perché Francesco, lo dico sinceramente, io tutti gli anni faccio un po' una trasmissione che spiega eccetera eccetera, però tutti gli anni mi rendo conto che poi le persone forse è un coinvolgimento emotivo che non riescono a governare, forse in alcuni casi, ma vabbè, ma queste sono altre considerazioni, le facciamo eventualmente dopo. Vai col vademecum.
Considerazione molto interessante, su che andrebbe approfondita. Allora, in questo periodo ci sono le nascite, dicevamo, di caprioli, daini, cervi. Dipende dalla zona in cui si è, in qualche zona non ci sono daini, in qualche zona non ci sono caprioli, diciamo cuccioli di ungulato. Questo periodo, che va da aprile a inizio giugno, cambia dalla latitudine della specie, le mamme li partoriscono generalmente in zone isolate, che però sono raggiungibili molto facilmente dagli escursionisti oppure dagli agricoltori,
sì.
Li lasciano da soli per la maggior parte della giornata, tornano per allattarli.
E non è perché sono fedifraghe, è perché sono così che si educano.
Di difesa, perché non stanno vicino ai cuccioli, non attirano i predatori, i cuccioli non hanno già l'odore che avrebbero da adulti, quindi non attirano i predatori, e le madri si avvicinano esclusivamente per allattarli. Secondo loro sono al sicuro. Poi noi
certo.
Ci rendiamo conto che a volte le mamme fanno degli errori di valutazione,
sì.
Perché a volte troviamo dei cuccioli lasciati in mezzo alla strada, e quindi perché non sono animali, gli animali selvatici non sono animali che sono a contatto con la civiltà, non conoscono il significato di strada o di casa, e quindi magari ogni tanto c'è un errore di valutazione, ma l'essere umano l'errore di valutazione non lo dovrebbe fare,
sì.
Se si trova un cucciolo di caprolo, daino, cervo, di ungulato in generale da solo, non va toccato. Bisogna lasciarlo dov'è. Ci sono alcuni casi in cui potrebbe avere bisogno di aiuto, e quei casi si riconoscono perché il cucciolo è ferito.
Sì.
Le ferite si possono distinguere anche da lontano, perché ci sono molte mosche che insistono attorno all'animale.
Certo.
Allora, in quel caso sì, potrebbe aver bisogno di aiuto, ma noi consigliamo comunque di non intervenire direttamente, di non intervenire subito, ma di chiamare il centro di recupero animali selvatici attivo nel territorio in cui ci si trova.
Ecco,
però
aspetta, prima di andare avanti, molto spesso non è così semplice reperire il numero, non è che tutti viaggiano, come dire, con il vademecum. C'è un modo, come dire, basico per capire chi si può chiamare?
È vero, noi abbiamo realizzato un sito che si chiama elencocras.it, su cui sono catalogati tutti i CRAS che abbiamo trovato in Italia, sono suddivisi per regioni e per province, e poi è un sito a cui si possono fare delle segnalazioni, quindi se manca qualche dato, qualunque utente può attraverso il sito segnalarlo e viene costantemente aggiornato.
Certo.
È vero che non in tutta Italia, non in tutte le province ci sono dei CRAS, e purtroppo questa lacuna andrebbe colmata dalle province e dalle regioni, che vanno spronate,
certo,
ad occuparsi, oltre che del mondo venatorio, elargendo milioni e milioni all'ATC per questi abbattimenti e per il contenimento e per la gestione della fauna selvatica sul territorio, magari una frazione di questi,
certo,
andrebbe anche erogata a chi invece cerca di riparare a tutti gli errori che l'essere umano fa con gli animali selvatici.
Senti,
per ora sì, è molto sbilanciata la cosa.
Purtroppo.
Però.
Quindi torniamo a noi. Se trovate un cerbiatto, un dainetto, un caprioletto, insomma un cucciolo di ungulato, lo vedete lì da solo, bene, lo lasciate lì tranquillo. Se vedete qualcosa che vi sospettisce, tipo un sacco di mosche che gli girano intorno, cose di questo tipo per capirci, allora non agite immediatamente, prendete un gran respiro, come dire, calmate il cuore che batte per l'emozione, per la preoccupazione e tutto quanto, fate un respiro e cercate un CRAS nella zona e lo consultate, chiedete a loro e loro cercheranno. Ecco.
Noi chiediamo di mandarci un video o una foto su WhatsApp prima deve arrivare la chiamata, perché altrimenti i messaggi non sono presidiati, quindi prima serve un contatto telefonico. Dalla foto e dalla descrizione valutiamo se serve un approfondimento maggiore, se deve essere subito spostato e preso oppure se può essere lasciato lì. A quel punto comunque in ogni caso c'è una tipologia di, si attiva una tipologia di intervento che però previene il fatto che quel cucciolo sia prelevato dal suo ambiente, rubato, noi diciamo, alla propria madre, che lo crescerebbe come un animale selvatico, che lo preparerebbe perfettamente alla vita in natura, ed è costretto, come minimo, se nei casi migliori in cui vada tutto bene, a un'infanzia e un'adolescenza passata in cattività.
Certo, certo.
È meglio se sta con sua madre. Ovviamente c'è una ferita, non si può non intervenire, e quindi ci sono dei compromessi. Però in molti casi potrebbe essere possibile che l'animale continui la sua vita in natura, e per questo serve l'opinione di una persona esperta, che generalmente si trova nei centri di recupero animali selvatici.
Esatto. Intanto scusami al volo, perché poi non finiamo con gli ungulati, ce ne ancora altri, ma Marco dice: non è sufficiente chiamare il 112?
Molto spesso sì. Per esempio, noi abbiamo un buon rapporto con il numero unico di emergenza a cui che ci passano le chiamate per quanto riguarda gli animali selvatici. Purtroppo non in tutta Italia funziona allo stesso modo.
Ok.
Magari fosse così semplice, per cui in ogni regione tutte le cose funzionano, i procedimenti sono tutti uguali, funzionano tutti allo stesso modo. Abbiamo voluto l'autonomia e adesso ogni regione si fa le sue procedure.
Esatto, va bene. Quindi insomma abbiamo chiarito anche questa cosa. Andiamo avanti, Francesco, perché qua il tempo è poco e sono tanti i casi invece che dobbiamo toccare. A proposito di selvatici,
sempre in primavera ci sono moltissimi uccellini che si trovano fuori dal nido. In moltissimi casi è normale, anche questa è una notizia sconvolgente per molte persone, ma ci sono molte specie di uccelli che imparano a volare da terra, cadono dal nido e muovono i primi passi. I genitori scendono dai rami degli alberi per nutrirli e poi risalgono. Generalmente questa fase dipende dalla specie, ma questa fase può durare una o due settimane. Se vediamo un uccellino che zampetta per terra, non ha ferite, non ci sono cani o gatti nei paraggi, per esempio molte persone ci contattano perché nel loro giardino c'è il loro gatto, e noi la prima cosa che chiediamo è: ok, ma per due settimane,
non lo puoi tenere in casa?
Può stare in casa? Se la risposta è sì, per fortuna, allora l'uccellino può rimanere lì e fare la sua vita con i suoi genitori, seguito, e poi imparare a volare. Purtroppo ci sono anche molti no, cioè il gatto e il cane non possono stare in casa per due settimane, fare passeggiate ovviamente, ma senza usare il giardino. Allora in quel caso purtroppo dobbiamo farci portare gli animali. Ci sono alcuni casi in cui è sbagliato che l'uccellino sia a terra, può essere anche un adulto, non semplicemente un giovane, ovviamente in questo periodo ci sono i giovani. Ci sono alcune specie che non riescono a decollare da terra, ma che spiccano il volo solamente dei rami degli alberi dall'alto. Ora io potrei anche elencarvene qualcuna, come per esempio rondini, rondoni, però mi metto nei panni di una persona che magari vive in città in cui comunque questi animali si trovano, che non necessariamente è appassionata certo. di selvatici, dice certo. che non riesce a riconoscere le specie.
Certo.
Anche in questo caso il nostro consiglio è una telefonata al centro di recupero animali selvatici più vicino per capire se è necessario intervenire oppure no, perché loro sicuramente vi sanno dire se quella è una specie che
ha bisogno, certo,
si dice primo volo, stanno imparando a volare da terra, oppure non dovrebbe mai stare a terra, deve essere raccolta e portata al centro.
Chiarissimo, Francesco. Senti, ma e quindi insomma tanti uccelli sono nella fase in cui, guarda, l'altro giorno mi è capitato in pieno centro a Milano, era la prima volta che mi capitava, ho visto un piccolo di cornacchia, che però era già, insomma, è un piccoletto, ma già cresciuto, che zampettava per terra, ma non come una cornacchia adulta, insomma. Io ero in un bar, lei è venuta intorno al tavolino, voleva entrare nel bar, quindi proprio un po' sfacciatella, poi a un certo punto ci ha ripensato e ha spiccato un voletto, nel senso che attraversava giusto il vialetto con il binario del tram in mezzo, e io ho visto immediatamente i genitori che, come dire, dall'altro stavano controllando che cavolo faceva il ragazzino, tanto per capirci. Quindi,
sì. I genitori generalmente sono rari i casi in cui nessuno dei due genitori è presente, perché purtroppo è capitato qualcosa a loro, però
certo.
è raro.
Senti, c'è una domanda che fa di che io ti giro, mi domando, ma se è ferito per cause sue, perché bisogna per forza salvarlo, lupi, volpi e rapaci faranno il loro lavoro, dice Di.
Mi trova completamente d'accordo, cioè un CRAS, anzi facciamo finta, di un passero, un merlo, sì. è sicuramente il cibo di una volpe o di una cornacchia. In natura, per quanto può darci fastidio, succede questo, che una cornacchia o una volpe si cibano di un passero o di un merlo,
sì.
ma la maggior parte degli interventi che facciamo noi non è per questa ragione, ma è perché l'uccellino ha sbattuto contro una vetrata, ha sbattuto contro una macchina, perché il capriolo è stato investito da una macchina o è stato morsicato da un cane. Il cane non è un animale che fa parte della natura, è un animale
certo.
domesticato, domestico, quindi è perché questa cosa, gli interventi che facciamo sono su animali che hanno avuto a che fare con il mondo generato dall'essere umano, che non fa più tanto parte della natura. Quindi è ovvio che una volpe, un lupo si mangia il capriolo, ed è natura, ed è naturale così,
sì.
è un po' meno ovvio che un capriolo venga investito da una macchina e debba essere lasciato lì agonizzante per giorni finché non muore mangiato dalle mosche, perché le
certo.
si infettano, senza che nessuno faccia nulla. Sono questi i casi di cui i CRAS si occupano.
Certo, certo. Senti, Francesco Castaldo, a parte che ho bisogno di una domanda, su una risposta specifica sui pipistrelli, a proposito di, perché anche questo è un periodo in cui i pipistrelli, giovani pipistrelli si affacciano alla vita, diciamo così. Ecco,
sì.
ma i pipistrelli sono quelli che bisogna, cioè non possono volare da terra, è così?
No, i pipistrelli vengono, aspetta che non sono io l'esperto, mi servirebbe la consulenza di Maria Flora che è la nostra esperta di pipistrelli, per cui abbiamo appena adottato tra l'altro un nuovo protocollo. Comunque, se un pipistrello si trova a terra,
sì.
c'è sempre qualcosa che non va,
sì.
Generalmente li si trova attaccati alle pareti, attaccati alle
sì,
imposte,
sì.
sulle grondaie oppure nei sottotetti. Se sono a terra vanno sempre raccolti e va contattato un CRAS.
Okay,
poi a seconda del protocollo che adotta quel CRAS ci sono alcuni che suggeriscono di tentare un ricongiungimento con i genitori, altri che invece dicono che vanno portati presso il centro, perché se sono a terra c'è qualcosa che non va anche
certo,
con i genitori.
Certo. Senti, Francesco Castaldo, naturalmente fioccano domande, anche i piccoli di cornacchia stanno a terra, chiede Luciano.
Sì.
Invece Gu dice, a proposito di uccellini, Mi manda anche una foto, accidenti. A proposito di uccellini, c'è un modo per dissuadere la piccola assassina, cioè la mia gatta, of course, dal catturare e portarmeli a casa, gli uccellini, ecco. E ferma che ce n'è un altro, mi è entrato un pipistrello in casa e gira l'impazzata. Cosa devo fare? Questo è Giovanni che sta, se capisco bene, dandoci in diretta.
È molto facile, bisogna lasciare la finestra aperta durante la notte con tutte le luci spente e il pipistrello esce.
Sì, ed è strano che il pipistrello, poverino, sia entrato di giorno a casa tua, o forse è lì da stanotte, chi lo sa. Giovanni, comunque, non fare niente, tieni aperte le finestre, non accendere la luce, e non so in che stanza sei, però insomma, dagli tempo.
Mentre per la prima domanda, c'è un sistema che però deve essere prima di tutto accettato anche dal gatto, anzi due sistemi. Il primo sarebbe non far uscire il gatto.
Certo.
In questo periodo molte persone non accettano, è un compromesso troppo pesante da accettare. Okay. Ci sono alcune persone che mettono un campanellino al collo del gatto in modo che i suoi passi si sentano molto da lontano e che gli animali gli uccelli riescano a scappare per tempo, perlomeno quelli che sanno già volare. Questo però potrebbe anche infastidire il gatto, avere questo suono ad ogni passo, e potrebbe stressarsi anche il gatto di per sé, quindi dipende dal gatto, se l'accetta, se è una cosa
certo.
valida per
e poi c'è qualche altro metodo? No, basta, questi.
No.
Questi
o non si fa uscire il gatto in questo periodo dalla casa,
certo.
E lo si tiene in casa, oppure viene in mente il campanellino.
Ok, senti Francesco Castaldo, verrebbe da fare, dobbiamo fare uno sportello aperto, una trasmissione intera di domande degli ascoltatori, ma non so se riusciremo. Comunque Francesco Castaldo del Rifugio Miletta, del CRAS Miletta, ci ha parlato del rifugio, ma non solo, appunto che cosa fare e come rapportarsi al selvatico, che è, ricordiamolo, nella giornata dell'ambiente, ricordiamoci che è qualcosa da rispettare e da insomma accudire se necessario, se strettamente necessario. Francesco, io ti ringrazio tantissimo, io ricordo sempre, stiamo vicini a questi posti preziosi perché sono presidi culturali e presidi di salvezza per tante specie. Grazie mille Francesco, un abbraccio ad Alessandra Motta e a tutto lo staff naturalmente.
E un saluto a tutti gli ascoltatori di Considera l'Armadillo.
Grazie, un abbraccione.
Grazie a tutti, ciao.
Scappo scappo. E c'è solo Olli che mi segnalava un bel gioco in inglese, un'app molto carina per l'iPhone che si chiama Art of Fauna. Se lo consiglia Olli è sicuramente interessante. Allora, io vi do appuntamento a domani per la puntata di Considera l'Armadillo e da domani dalle 18 per l'inizio della festa di Radio Popolare. E vi ricordo, come sempre, che mi raccomando, il voto è una cosa importante e potete benissimo andare a votare e venire alla festa, le cose non sono in contrasto. Un grande abbraccio a tutte e tutti e a domani.